Fred Film Radio, Rome Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, Laura della Corte, siamo qui con Stefano Eco e Davide Ferrario per il documentario La Biblioteca del Mondo dedicato a Umberto Eco. La mia prima domanda dopo aver visto il documentario è molto semplice in realtà, perché la frase che mi ha colpito di più è stata quando lui dice che la memoria è l'anima e di insegnare a scegliere invece di dare solo informazioni. E le volevo chiedere un po' a tutti e due in realtà cosa ne pensa di questa cosa, visto che comunque si svolge tutto all'interno di una della biblioteca di Eco.
Beh, che la memoria fosse l'anima per mio padre è sempre stato abbastanza evidente, inteso come non una ragione di vita. Ricordare, sapere, esplorare cose nuove a partire di quelle che si sanno, sapere che c'è quel libro che porta poi a quell'altro lì e che i libri nella biblioteca sono messi in modo che seguendo questi fili logici ci si arriva. Quella è l'essenza del suo modo di lavorare e di pensare. E questo film credo che sia la prima volta che qualche opera riesce a rendere quest'idea. Io di questo sono molto molto contento.
Oh, per me è una frase assolutamente fondamentale, perché forse spiega il problema di oggi, di questo mondo che ha poca anima e quindi poca memoria, perché le due cose si condizionano. E poi perché ha poca anima e poca memoria? Probabilmente perché c'è troppa informazione e l'informazione non produce memoria né esperienza, ma un grande chiasso dentro la quale alla fine ti perdi. Sappiamo benissimo, avere il telefonino ti esime dal ricordare a memoria, come la mia generazione faceva, i numeri di telefono degli amici. Allora, quando ti sembra di avere acquisito una memoria formidabile, in realtà stai solo dipendendo da un attrezzo che non è dentro di te, dentro la tua testa. E questo è un piccolo esempio di come in verità tutto il mondo abbia preso una direzione che Eco aveva visto molto attentamente, molto profeticamente già 20-25 anni fa.
E seguendo proprio questa cosa mi verrebbe da chiedere, lui dice che non si può trovare Dio nelle prime pagine dei giornali e si può trovare invece nella calma e nel silenzio, e mi è venuto da pensare anche al momento in cui lui mostra i disegni che preparava per i libri che doveva scrivere, in particolare quello del labirinto del nome della rosa, e dice che è una sorta di metafora, diciamo, l'ha disegnato in quel modo lì perché voleva rendere l'idea del fatto che cercare la verità fosse una cosa non immediata e difficile. E in questo senso poi è molto bello vedere che lui dice voglio avere solo i libri sbagliati, quando dice voglio avere i libri di Tolomeo non quelli di Galileo. Quindi ecco, qui diciamo il documentario fa un lavoro eccezionale in questo senso, perché mostra proprio, come diceva anche Stefano Eco prima, proprio l'atteggiamento, la curiosità, il genio, chiamiamolo il genio della sua personalità. E quindi vi volevo chiedere un commento su questa cosa.
La collezione di libri antichi era composta quasi esclusivamente da libri sul falso, non falsi, cioè non una falsa Bibbia di Gutenberg, c'è anche quella, ma era un facsimile, quindi non. E invece erano libri su, come lei ha ricordato, teorie false o sbagliate, che però hanno avuto una grande, hanno attecchito moltissimo nel passato. Oggi credo che avrebbe un po' l'imbarazzo della scelta, anche solo con i Novax c'è da riempirci qualche scaffale, però ai tempi che si stampavano meno libri venivano legittimati con la stampa, comunque una buona parte di fesserie, quelle ne aveva tante.
C'è un'altra frase molto bella che dice, una precisione che lo contraddistingueva, cioè, il linguaggio è affascinante, cioè, sono un semiologo, mi occupo dei linguaggi. Il linguaggio è affascinante perché non perché ti descrive quello che c'è, perché quello lo vedi, ma perché può descrivere quello che non c'è. E quindi su questo crinale del vero e del falso, del poter raccontare qualche cosa che non c'è, non è visibile, non è percepibile con i sensi, ma che pure esiste nella nostra mente, è il grande dubbio e la grande condizione della natura umana. Ecco, su quello credo lui abbia continuato a ragionare da sempre. C'è una vecchia intervista negli anni 70, che però sta verso la fine del film, in cui lui dice, cioè, c'è un'ossessione in tutta la vita, la mia è com'è che capiamo la realtà, ma forse la realtà esiste, insomma, questo è il punto.
Certo, e volevo fare un collegamento un po' azzardato seguendo un'altra cosa che ha detto, che l'ultima domanda che trovo molto in anticipo sui tempi, anche in quel senso, quando parla dei gialli, che dice che in inglese per l'appunto si chiamano udonit, e rispondono a una necessità quasi religiosa nel contesto in cui siamo, in cui diciamo ci sono tantissime cose che vanno molto di moda, perdonatemi questo termine, quindi romanzi gialli e serie TV e film magari riguardanti quest'ambito qua. In che senso secondo voi, diciamo, ha trovato questa capacità di preannunciare anche questo in qualche modo?
Oddio,
ce la giochiamo.
No, io direi questa, secondo me la differenza è questa. Alla fine la domanda è sempre quella: chi è stato a fare questo? Cioè, c'è Dio dietro tutto questo? La risposta per la religione è quella lì. Per l'assassino, invece, il famoso colpevole alla fine di ogni giallo. La verità è che mentre il colpevole di un giallo lo trovi con la deduzione, ed è appunto, in quanto direbbe Umberto stesso, letteratura incontestabile, cioè l'assassino è quello lì, Dio è indimostrabile, e noi viviamo una condizione, credo oggi, che quella a metà, dove ciascuno pensa di sapere la verità ma non è in grado di dimostrarla, da cui tutto il grande casino che si genera col web, le teorie e questa verità che è un po' una verità non condivisa, ma ciascuno si fa un po' la sua verità privata, e questo è drammatico, perché come diceva appunto Umberto anche nel film, poi alla fine di questa strada qua c'è la totale incomunicabilità.
Grazie mille, Laura Della Corte, Friend Film Radio, Stefano Eco e Davide Ferrario con noi, grazie.
Grazie.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.